File 21, pagina 153. L'ordine nazista. Nell'opinione comune, i campi di concentramento nazisti occupano un posto particolare, come è avvenuto per altri fenomeni che hanno dato il segno a un'epoca. Se ne è persa una conoscenza precisa, mentre la parola che li designa è entrata nel linguaggio corrente in una accezione dilatata e fortemente emotiva. Si dice Lager, parlando di un ospedale psichiatrico, di un carcere, di un istituto per anziani o per handicappati, con un uso che può apparire inflazionante, soprattutto a chi ne ha avuto esperienza diretta. Tuttavia il senso dei discorsi come questi non sembra quello di confondere Lager e istituzioni totali, al contrario. La denuncia prende forza proprio dalla diversità riconosciuta da un'immagine che contraddice il comune concetto di umanità. Se si lascia implicita questa dimensione, nel Lager si vede solo un luogo di segregazione e di pena, che per quanto fuori misura può essere assimilato ad altri, e l'esistenza di aspetti effettivamente comuni, come la regolamentazione dei tempi e degli spazi, la gerarchia interna, i sistemi di privilegio e di punizione, contribuisce a sostenere l'analogia. Può succedere così che in alcune ricerche il Lager compaia in una nota a fondo pagina, affiancato al carcere, al manicomio, al convento, a ogni altra forma storica di imprigionamento della vita. Non si tratta naturalmente di stabilire un primato dell'oppressione, né di sospettare nella denuncia contro altre violenze una volontà di sminuire quella del Lager, ma è impossibile dimenticare che tra istituzioni delegate a amministrare la vita, per quanto in forma mutilata e umiliata, e luoghi creati per amministrare la morte esiste una differenza grande. Dalle prime si può essere dimessi o liberati, ai Lager si sopravvive e la sopravvivenza è un'eccezione. I numeri, è stato detto, hanno la loro importanza. Forse la quantità può far perdere il senso della sofferenza individuale. Certo, testimonia che i campi nazisti non avrebbero potuto esistere se non come prodotto di una lunga incubazione, come espressione condivisa e strumento programmato dell'intreccio tra ideologia razzista e Stato totalitario, moderna società di massa. Tra Lager e ordine della Germania hitleriana c'è assoluta coerenza. La diversità che nasce da questo rapporto non si fonda sulla misurazione del dolore, ma su natura e ruolo di una istituzione concepita fin dalla sua nascita in termini di dominio di un'elite razziale, di sfruttamento dell'individuo, di omicidio di massa, strumento immediato e insieme punto di partenza di un nuovo ordine del mondo. Può darsi che neppure lo sterminio nazista debba considerarsi unico nella storia dell'umanità, anche se sono ineguagliate la sua progettazione minuziosa e le sue modalità tecnologiche e burocratiche. Certo, sono uniche le circostanze che hanno prodotto il Lager, è unico il fatto che condizioni e pratiche presenti separatamente in altri contesti di violenza siano state assunte come insieme, simultaneo e programmato. Che le sue attuazioni siano state anche molto diverse, dipendenti com'erano da tante variabili interne ed esterne, conta meno da questo punto di vista del modello cui tutte si rifanno. Ci è sembrato dunque possibile dare alle differenti esperienze individuali la forma di un percorso corale attraverso luoghi, norme, significati dell'ordine concentrazionario. Tanto più che il noi, così frequente nei racconti, come soggetto collettivo, qui sembra ancora rafforzato. Dentro il campo l'itinerario incontra le regole ossessive e i riti feroci della routine quotidiana, il lavoro coatto come distruzione della persona, arbitrio e dominio, combinati per spezzare ogni autonomia, la morte come destino di tutti. Fuori del campo questo ordine si prolunga in una società che finge di ignorare, tollera, collabora, ricava guadagni, nel futuro si proietta come struttura permanente di schiavitù. È la situazione estrema in cui i valori di un tempo diventano inutili e dannosi, un mondo rovesciato dove si perde ogni possibilità di prevedere quello che sta per succedere e dove può succedere letteralmente tutto. Nella fase di precipitazione finale di cui gli italiani fanno esperienza, se ne può vedere la versione esasperata, ma quello nazista è fin dai suoi inizi un ordine senza diritto. L'atmosfera che questi racconti trasmettono è di totale precarietà, di caos e solitudine, di una vita massificata e disperata. Per evocarla si scelgono le immagini più diffuse della sofferenza collettiva, i gironi danteschi, i miserabili o il formicolio indifferenziato degli automi. Per descriverla si combinano lungo un martellare continuo di numeri, fatti esemplari, quadri d'insieme, messe a punto concettuali che superano la forzata ristrettezza dell'angolo visuale di allora e testimoniano lo spessore della riflessione e della informazione successiva. Questo tessuto interpretativo non è in alcun modo un corpo estraneo, un di più sovrapposto a una ipotetica visione originaria, al contrario, rappresenta una forma importante della memoria della deportazione, perché lascia intuire una lunga esperienza della difficoltà a far percepire il lager come fatto storico determinato, una ricerca di argomentazioni e riferimenti che superino quell'immagine di incidente irripetibile, di follia senza radici, su cui la vita in fondo ha fatto leva per poter riprendere immutata. Una volta sola ho parlato con un SS, perché gli SS non parlavano con noi, parlavano sempre tramite i capi, i criminali, perché noi eravamo Untermenschen, sottouomini. Per loro sarebbe stato come uno che si mettesse a parlare con un topo, quello è pazzo, e lo stesso loro con noi. Ci vendevano agli industriali come merce, come si fa qui per le patate, per le cipolle. Eravamo merce messa lì in un magazzino a aspettare che arrivasse l'acquirente, come il grossista che dice datemi 20 casse di questo e 20 di quello, e l'acquirente ci portava a lavorare. Quando noi eravamo esausti chiedeva altra merce, questa portatela via, non ci serve più, ne vogliamo dell'altra nuova. Le SS non erano solo un corpo poliziesco, erano un ordine autonomo, con poteri al di fuori e al di sopra dello Stato, ed erano un'azienda, una società con una duplice attività economica, avevano aziende proprie, erano costituite in diverse società con diverse sigle, per esempio la DAW, che erano le officine tedesche di armamento, la DEST, Deutsche Erde und Steinwerke, che era una società per azioni per lo sfruttamento delle cave. C'erano anche sartorie, falegnamerie, le cose più diverse, e sfruttavano il nostro lavoro in queste aziende. Poi avevano l'attività di collocamento della nostra manodopera nelle industrie tedesche, per esempio la Messerschmitt o la Steyr a Mauthausen, ad Ausleige Farben, la grande industria chimica, la Krupp. Tutte le grandi fabbriche hanno sfruttato dalla prima all'ultima la manodopera dei deportati. Davano un quid alle SS, ma non pagavano certo quanto avrebbero pagato un operaio normale. E le SS ci guadagnavano, perché non costavamo certo molto dal punto di vista del mantenimento. Poi se l'operaio deportato cadeva o non rendeva, non c'era problema, lo si riportava al campo grande e lo si eliminava. Nel mio campo di Ravensbrück passarono dalle 120 alle 130.000 donne. Era immenso, una città concentrazionaria. Lo dice anche Lydia Rolfi nel suo libro. Con la via principale, la Lagerstrasse, i blocchi, le cucine, le docce, gli uffici, al fondo della Lagerstrasse correva un muro interrotto da un ampio portone da cui si entrava nel lager riservato alle deportate che lavoravano nel Betrieb, cioè il laboratorio di sartoria. Era una grande costruzione in muratura a piano rialzato, ci sono stato anch'io. Poi c'era anche una prigione, che era il cosiddetto bunker. C'era il muro della morte, dove ammazzavano con un colpo alla nuca, la camera a gas, il crematorio. Intorno c'era un alto muro, con sopra il filo dove passava l'elettricità, e ai quattro angoli di questo muro c'erano le torrette dove notte e giorno stavano le sentinelle, e di notte partiva il fascio di luce che si muoveva, perché nessuna si prendesse la briga di scappare. Negli uffici prestavano servizio delle tedesche prigioniere, appartenenti a una certa elite, che non avevano contatti con le altre, eccezion fatta per casi estremamente particolari. La grande maggioranza delle prigioniere era costituita da polacche e russe, che erano entrate per prime e avevano una grande padronanza della situazione. Alcune di loro stavano bene, per esempio erano a capo dei blocchi, dove veniva radunata tutta la merce che ogni deportata doveva consegnare appena entrata in campo, quindi avevano anche il monopolio per quanto concerneva i furti da questo magazzino. Questa era l'aristocrazia delle prigioniere. Al fondo della scala gerarchica non c'era il proletariato, c'era il sottoproletariato, c'erano i servi della gleba, schiavi, perché noi eravamo delle schiave da sfruttare. La gerarchia del campo era divisa in due parti: quella esterna, che era la Kommandantur dell'SS, e quella interna dei blocchi e dei comando di lavoro, che veniva di fatto esercitata dai detenuti, tutte le funzioni cominciando dalla polizia interna del campo. La gerarchia dei detenuti era indicata per anzianità, ma l'anzianità non contava niente, era soltanto una definizione. Il Lageralttester era il comandante detenuto del campo, il responsabile del campo nei confronti dell'SS, con poteri limitati, assolutamente libero di trattarci a sua discrezione assoluta. E poi venivano tutti a fianco del Lageralttester. C'era per esempio lo Schreiber, cioè il segretario. Al di sotto di loro c'erano due diverse comande, quella interna del campo e quella di lavoro. La prima riguardava i blocchi, le baracche, che erano divise in due parti, due stube. Le baracche contenevano mediamente 500 uomini, con un Blockaltester che era al comando di tutte e due le stube, due Stubenaltester, un Blockschreiber che era il segretario del blocco, e poi gli addetti ai servizi della baracca, gli Stubendienste. Poi c'erano i comando del lavoro, non c'erano gli Alttester, lì c'erano i capò, che era la parte più terribile, perché dovevano far rendere questa popolazione di derelitti, che eravamo noi deportati, e usavano le più bestiali prepotenze e violenze. Battevano i capò, battevano gli Stubendienste, battevano tutti quelli che avevano un piccolo comando in mano. I tedeschi, l'SS, facevano soprattutto il servizio di guardia. Certo, se passavi vicino a loro e non li salutavi, ti picchiavano, ma chi ci comandava erano i capò, che la maggior parte poi erano dei polacchi, degli spagnoli o dei delinquenti comuni, anche tedeschi, gente condannata per reati comuni, e dato che erano i primi, li hanno adibiti a comandare noi. Lei può capire quella gente lì cosa aveva da perdere, non aveva scrupoli. Penso che a fare la spia fossero soprattutto i Block Altester, in italiano vuol dire i più vecchi del blocco, ma era il nome di quelli che comandavano, i capi blocco, perché erano quelli che riferivano anche la mattina alle SS quando si faceva l'appello. Loro non erano nella fila, erano davanti e andavano a confabulare con le SS. La differenza ai vantaggi che avevano i Block Altester e i Lager Altester, il comandante, erano talmente evidenti che anche se uno non può riferire un caso ben definito, era logico che in cambio facevano certi servizi. Era troppo il contrasto da quelli che erano nella baracca. Siccome questi capi erano addetti alla distribuzione dei viveri, questo gli consentiva di avere qualche cosa in più, taglieggiando i prigionieri, consentiva loro di dormire nelle baracche, ma in un loculo isolato, con coperte di lana. Insomma, erano un po' più ben messi di noi altri, e questo consentiva loro di sopravvivere, di arrivare a resistere degli anni, mentre invece la moria, la sopravvivenza degli altri, di un internato comune, era di 3-4 mesi. È chiaro che questi, per sopravvivere, dovevano prestarsi al gioco dei tedeschi, non potevano ottenere le parti degli internati. Andavamo sul lavoro a squadre di 10, 12, 15 e eravamo comandati sempre dai famosi capò, quei là che avevano il cuore più duro, tolto qualcuno che lo faceva proprio per gramizia, proprio personale. In un certo senso non ci si può nemmeno fare una colpa, perché lì praticamente era un po' voler salvare la pelle. Eravamo comandati da uno di questi e il lavoro bisognava portarlo a termine, e allora con botte, con calci o con pugni, per loro andava bene qualsiasi nervo di bue, come andava bene il pico o il badile, come andava bene qualsiasi cosa. La gerarchia era quella. Loro facevano questi capò e li mettevano a controllare noi, perché noi a nostra volta li odiassimo. Erano loro che ci picchiavano di più. Quindi i tedeschi mettevano dei collaborazionisti o non so cosa fossero. Ad ogni modo, non si possono accusare così, perché a me non è stato offerto. Forse non l'avrei fatto, forse l'avrei fatto, non lo so. Ma decisamente, quando si ha fame, si fanno tante cose. Oggi si può dire, non lo faccio, ma allora non so. Erano stranamente tutti polacchi, però italiani non ce ne sono stati, francesi non ce ne sono stati. Quelli che ho incontrato io erano tutti polacchi. Dopo una settimana che eravamo a Gusen, gli interpreti dicono: oggi dovete lavorare perché c'è un controllo superiore. Alle 10 eravamo lì che si lavorava a costruire questo nuovo campo, Gusen 2. Fischietti e non fischietti, arrivano delle macchine con degli ufficiali, grossi ufficiali, arriva una compagnia di SS di rinforzo e hanno messo sotto a lavorare i capi, e sino a mezzogiorno li hanno fatti lavorare, che li hanno ridotti a brandelli a forza di botte sanguinolenti. Alla fine li hanno radunati e gli hanno detto: è così che bisogna far lavorare. Poi abbiamo cominciato noi. Si immagini le ripercussioni sulla nostra pelle. Ho preso tante di quelle botte quel giorno, e allora lì si è capito cos'era il sistema concentrazionario. In principio era difficile entrare in quella mentalità, perché noi, arrivando da una vita civile, si diceva: non è possibile che ci trattino così, è impossibile un sistema di vita del genere. E poi invece ci siamo abituati giorno per giorno, e se ne vedevano di cotte e di crude. C'era un ragazzo, uno della barca, altro modo per chiamare il gummi, e faceva di mestiere lo steratore. Questo qua era lì che lavorava col badile e arriva un capo. Gli dà una legnata sulla schiena, perché secondo loro le botte facevano parte della disciplina. Questo ragazzo si rivolta: «Ma non vedi che sto lavorando? Cosa mi dai delle botte?» Prende la pala, pam, gliela dà in testa, gliela squarciata. Suonano i fischietti, arrivano i barellieri, portano via il capo. Nessuno dice niente, neanche la SS. E lui dice: «Se facessero tutti come me, le cose qua cambierebbero». Alla sera sono venuti a prenderlo dal blocco. L'hanno riportato 15 giorni dopo. Era ancora vivo, in uno stato che non era più una persona. Color violaceo, senza denti, senza unghie, i chiodi piantati nelle rotule. Era ancora vivo e guai portargli aiuto. È vissuto ancora un giorno, poi è morto così. Quello per farci capire che la vita era quella che era e guai a ribellarsi. Il lavoro lo rendevano duro loro, perché la parola campo di sterminio, campo di eliminazione era questo. Ne arrivavano 10.000, bisognava fargli il posto a questi 10.000, e 10.000 dovevano morire in un modo o nell'altro, o nel lavoro o fame, o sofferenze o percosse. C'era la falcidia, ecco. Io mi ricordo che nel mio blocco tutti i giorni 30, 40, anche 50 ne vedevo morire, ed eravamo in 400 nel blocco. Eravamo tutti come quella gente che deve sempre correre, i robot. Sembrava di essere dei robot, anche non avendo la forza di strisciare. Non avevamo nessun potere, niente, zero, completamente. Eravamo degli esseri umani che non contavano niente. I cani comandavano là. Quando passavamo vicino ai reticolati con la corrente, c'erano i cani dall'altra parte. Quando ci accompagnavano a lavorare, c'erano i tedeschi col cane vicino, e ogni parola loro era come i 10 comandamenti: qua comando io e fai quello che voglio io. Tutte le mattine, tutte le sere ci inquadravano fuori, ci dovevano contare, fare la conta a tutti. Per fare ste conte, come minimo, ci voleva un'ora e mezza, due, anche di più. E ovviamente, sempre sull'attenti, fuori sul piazzale, ci faceva salutare. Il saluto era togliersi il cappello, mitzen ab, mitzen auf, togli il cappello, metti il cappello, per magari 50 volte. Cappello, che poi era un cacciotto, praticamente fatto di quella stoffa a strisce lì, una cosa che dava disturbo più che coprire. Se mancava qualcuno, contavano fino a quando lo trovavano. O morto o vivo, doveva saltar fuori. E dopo 12 ore di lavoro, dovevi fare tutto quel traffico lì. Poi magari alle 11 di notte ci facevano alzare, perché gli mancava una persona, conto sbagliato. Allora di nuovo un altro appello, freddo di notte sotto i lampioni, e quell'appello non finiva più. Il vito equivaleva a questo: al mattino una tazza di caffè, quel caffè che purtroppo acqua sporcala, ecco. A mezzogiorno ci davano una scodella da 3/4 di litro, brodo di barbabietola, quelle da foraggio, quelle rosse o quelle verdi, o quelle che erano già andate in zuccherificio, quelle bianche, sa, che era più soltanto legno, praticamente bollite, senza sale, con della margarina. Quello che naturalmente rimaneva a galla, sto unto, i capi se lo scolavano e lo prendevano loro, e ci davano quello a mezzogiorno. Al mattino o alla sera, a seconda del turno che si faceva, ci davano un pezzo di pane in 10, 12, 15. Siamo arrivati fino a 24, quando hanno bombardato i panifici di Linz, che non c'era più pane. Un filone lo dividevamo in 24, ammuffito, che si sbriciolava tutto. Facevamo tanti mucchi, e poi si prendeva in mano. e si mangiava così le briciole nel palmo della mano. Poi ci davano un pezzettino di margarina o un pezzettino di carne, un boccone proprio, oppure una fettina di salame. Quello era il nostro pasto, che io, quando sono tornato, ne ho portato un pezzo a casa di quel pane lì, gliene ho dato alle galline, ci andavano fino vicino, poi scappavano, a forza che era spaventoso mangiarlo. Tanti cercavano di farsi una specie di coltellino o il cucchiaio per mangiare la sbobba, trovavano un pezzetto di ferro e scavavano in un pezzo di legno fino a che veniva una specie di cucchiaio. Neanche quello lì potevi avere, perché dovevi mangiare così, con la bocca o con le mani, come una bestia. Avevamo 100 gavette per 2000 persone, gavette, scodelle, come si vuol chiamare, quelle di ferro, tegami di ferro, quelli da militari, casseruole. Quindi quando uno aveva la gavetta in mano, che aveva il rancio da mangiare, non è che mangiasse seduto, perché lì tavoli, sedie non ce n'erano, tutto per terra, o che si sedeva per terra a mangiare e gli altri erano tutti lì ad aspettare che lui finisse per subito prendere la sua gavetta e andare a fare colazione, o che mangiava camminando, e allora vedevi la fila tutti dietro di lui che volevano prendergliela per andare a mangiare. Pagina 161.